radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate con Radio Cooperativa. E allora partiamo immediatamente. In studio abbiamo un nostro fedele conduttore che si chiama Ilario Simonaggio. Partiamo anche quest'oggi con l'Osservatorio della Legalità a nome della CGIL Veneto sul rapporto di maggio 2024. Ilario, partenza. Sì, siamo un po' in ritardo, ma va bene, via.
Sì, dai. Chiedo scusa per il ritardo, che è colpa mia. Intanto, buongiorno ad Albino e agli ascoltatori. Chi ci segue sa che ogni mese facciamo la puntata legata alla presentazione. Il rapporto è mensile, lo potete vedere e scaricare, lo ricordo sempre, sul sito della CGIL del Veneto. E questo mese, oggi presentiamo il mese di maggio 2024. Le notizie sono divise su 7 capitoli. Ci alterniamo io e Albino sulla lettura dei capitoli, come facciamo ormai da un po' di tempo per chi ci segue. E ovviamente poi apriamo il telefono agli ascoltatori per eventuali precisazioni, domande, richieste, interventi, insomma contributi che vengono, diciamo, da...
Casomai questa volta stiamo un po' attenti a fare anche alcuni passaggi con le realtà dell'approfittamento che c'è stato e in grande di produttori di altre categorie, che forse è anche molto utile.
Sì, potrebbe essere, Albino, che oggi, siccome abbiamo 7 capitoli, oggi se decidiamo che anziché leggerne uno, ne leggiamo più di uno di quelle che sono truffe e danni dello Stato verso l'erario, il fisco, così diamo anche un contributo di uno spaccato di un pezzo, di una parte di società civile che, insomma, ha un rapporto di allergia, per non dire di peggio, con gli obblighi di fedeltà fiscale. Allora, come tutte le volte, leggiamo una notizia per capitolo. In questo caso ho preso a riferimento la notizia di un crack a Verona, la notizia 1.9, e riguarda un imprenditore vicentino accusato di aver favorito un clan dei casalesi. La notizia 1.9 dice: la società edile Riviera SRL di Verona, fallita nel 2020, è stata completamente svuotata di ogni bene, con una bancarotta di 4,9 milioni di euro. Sono indagati 17 soggetti, con comunicazione del GIP, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. La vicenda ruota attorno all'imprenditore Giorgio Manuzzato di Sovizzo, provincia di Vicenza, con precedenti giudiziari relativi a compravendita di aziende in difficoltà. I reati contestati sono bancarotta fraudolenta con l'aggravante di aver favorito l'attività di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Vicenza è la base dell'accusa contro Manuzzato, che avrebbe intrattenuto affari e agevolato il gruppo criminale di Vincenzo Zagaria. Manuzzato si è dichiarato disponibile a incontrare il magistrato e raccontare la sua versione sugli incontri d'affari, compravendite aziende, con Giuseppe D'Urso, senza conoscere chi fosse e chi rappresentasse. Leggiamo adesso, leggi tu pure, Albino, che ce l'hai, la notizia 2.1, che è quella che riguarda il capitolo violenza e terrorismo, la 2.1.
Va bene, bruciata auto del tecnico comunale. È questa?
Sì, esatto.
Di Vigonza, Padova. La notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2024 sono state bruciate due auto di proprietà del capo ufficio tecnico dipendente del comune di Vigonza. Le auto erano parcheggiate all'esterno della sua abitazione. Danneggiati, oltre alle due auto bruciate, anche il garage, la porta e la grondaia di casa. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta perché esiste il sospetto che si tratti di minacce e intimidazioni, anche perché mesi prima c'è stato un incendio alla legnaia di casa, eventi che sono oggetto di una segnalazione mirata alla procura. Le indagini sono state affidate ai carabinieri anche per comprendere se si tratta di episodi collegati e ricostruire l'intera vicenda. I sospetti sono orientati su alcuni soggetti legati a una vicenda di un'attività abusiva di autotrasporto su terreno agricolo, sfociata con il sequestro del bene. Il sostituto procuratore Francesco Lazzari, della Procura di Padova, sostiene che esiste un nesso tra questo episodio doloso e il precedente incendio alla legnaia di casa avvenuta a marzo 2024. Da qui la decisione di riunire in un unico fascicolo i due episodi. Il sospettato, contenzioso di natura edilizia, ci ha tenuto a precisare a mezzo stampa che, virgolette, il Comune mi ha penalizzato nell'attività produttiva, ma noi ci dissociamo dalle accuse e chiediamo legalità e rispetto per il nostro lavoro. Il Comune di Vigonza ha dato via allo sgombero il 21 maggio 2024 con la Polizia di Stato presente in forze dell'area di parcheggio abusiva della ditta di trasporto. Il provvedimento arriva al termine di una lunga battaglia legale con l'amministrazione, TAR Consiglio di Stato. Il sindaco dichiara che non c'è nessun accanimento verso la società, ma solo l'esecuzione di una sentenza. Il rappresentante della ditta sgomberata, 12 mezzi di trasporto che davano lavoro nel 2019 a una decina di dipendenti, ribadisce la persecuzione patita e la sua totale estraneità rispetto ai danni inflitti al tecnico comunale.
Passiamo adesso al capitolo riguardante lo sfruttamento lavorativo, e quindi li leggo io e Bino, ci alterniamo. Tre notizie che riguardano sempre, purtroppo, morti sul lavoro. Quindi la prima è la 3-3-5 e 3-12. Vediamo. Quindi, la prima è schiacciato dal trattore a Nanto, in provincia di Vicenza. L'agricoltore Floro Vivaista tagliava l'erba in un terreno di sua proprietà, quando il mezzo agricolo si è ribaltato in un fossato per il probabile cedimento del terreno a causa delle copiose piogge dei giorni precedenti. Il soggetto è morto schiacciato dal trattore nella mattinata del 6 maggio 2024. L'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM è servito solo al difficile recupero della salma dal fossato e a constatare la morte. Le indagini affidate ai carabinieri di Barbarano Mossano.
E adesso allora?
La 3-5 vuoi leggere la tua, Albino?
No, puoi leggere la tua.
Allora, questa. Morto sulla gru in un allevamento a Fiume Veneto. Il 30 aprile 2024 Ivo Bellotto, pensionato 68enne, con un contratto di collaborazione con la ditta edile BM Costruzioni e Scavi di Fontanelle, provincia di Treviso, stava effettuando la manovra di scarico di materiale dal camion gru nel cortile di un allevamento a Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Lo scarico delle onduline per la copertura del capannone dell'allevamento ha avuto una oscillazione che ha fatto scivolare addosso al Bellotto mentre stava manovrando la gru alla base del camion. La procura di Pordenone, la PM Monica Carraturo, ha aperto un'inchiesta per l'infortunio mortale con l'accusa di omicidio colposo a carico del titolare della ditta edile Mauro Bassette. È stato disposto il sequestro del mezzo per verificare eventuali responsabilità, mentre l'autopsia è stata ritenuta non necessaria. Le indagini sono state effettuate dai tecnici dello Spisal e dai carabinieri di Fiume Veneto. 3-12. Allora, sempre altra morte sul lavoro.
Quale vuoi fare?
La 3-12.
3-12?
Sì, ucciso da una balla di fieno a Valeggio sul Mincio, Verona. Gabriele Turrina stava lavorando nell'allevamento di mucche da carne, proprietà della famiglia Valeggio sul Mincio, quando una balla di fieno gli è caduta addosso, facendogli battere la testa sul cemento. la morte è sopraggiunta dopo qualche giorno di ricovero ospedaliero a Verona, del 19 maggio 2024. Adesso Albino, leggi la notizia 4-4.
Va bene, vado subito. Allora, 4-4, vongole.
No, orrore. 4-4.
Ah, scusami, orrore nell'allevamento ittico nel Trevigiano. Sì. L'associazione Esseri Animali di Bologna ha denunciato alle autorità le sofferenze di vario genere inflitte ai pesci presenti in un allevamento ittico ubicato lungo il Sile alle porte di Treviso. Ha lanciato una petizione al Ministero. Il video registrato da un ex dipendente mostra una serie di pratiche irregolari nelle fasi di abbattimento e trasporto di trote, storioni e anguille. Però non so cosa si tratta, non so che tipo di sofferenze, che robe.
Praticamente questi si divertivano a mutilare i pesci. Praticamente in questo allevamento ittico li tagliavano la testa, li tagliavano le branchie, insomma una serie di persecuzioni contro... Questo viene ripreso dal video.
Ho capito.
Allora leggo io, Albino, la notizia 5-8. Olimpiadi Milano-Cortina.
Oh sì, questa sì, interessante.
Indagati per favori negli appalti l'ex amministratore delegato e il manager della fondazione. L'ex amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, praticamente i giochi olimpici, Vincenzo Novari, in carica tra il 2018 e il 2022, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di corruzione e turbativa d'asta, insieme all'ex manager Massimiliano Zucco e al fondatore della società informatica Vetria, Luca Tommasini. L'inchiesta riguarda un appalto per servizi digitali della fondazione in vista dei giochi, ma anche pressioni sulla scelta del logo olimpico. La fondazione è un ente controllato dal CONI, dalle regioni Lombardia e Veneto, dai comuni di Milano e Cortina e dalla presidenza del Consiglio. La Procura di Milano, i pubblici ministeri Cagliani e Gobbis, ha fatto sapere che è stato aperto un nuovo fascicolo relativo alle assunzioni di dipendenti della fondazione. 380, molti dei quali con trascorsi politici o parenti di persone con incarichi istituzionali e ai rapporti economici con Deloitte S.p.A. Nel caso di Deloitte si tratta di un debito di 176 milioni di euro per servizi tecnologici e di cyber security, la famosa cibersicurezza, in parte sovrapponibile a quelli già pagati alla società Vetria e poi a Quibit di Tommasini. La Deloitte USA non è indagata, ma sono parecchie le domande dei PM riguardanti i rapporti economici. Ad esempio, riguardo i 7 milioni di euro che la Deloitte Italy ha versato come benefit alla fondazione e i 74 milioni di euro che ha fatturato nel 2022 e 2023 per consulenze di cui è abituale fornitore. La Procura di Milano ha disposto sequestri di materiale documentale della Fondazione, tra cui i dati dei badge. Sono state perquisite alla ricerca di documenti la Fondazione, la Deloitte e l'abitazione degli indagati. Oltre alla corruzione, la Procura contesta la natura privatistica della Fondazione, in violazione delle disposizioni di rango superiore, Direttiva Europea numero 24 del 2014, di chiarire il ruolo di Deloitte che ha incassato 176 milioni di dollari per un contratto di servizi tecnologici e 74 milioni di euro per consulenze digitali. I presidenti delle regioni interessate, i sindaci e i comuni, comunicano che in data 1 agosto 2022 avevano indirizzato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi per le criticità della governance della fondazione. Legge Albino adesso la notizia 6-2.
Un attimo, sì, però volevo che tu un attimo mi facessi un pochino... qua ho sentito nominare 176 milioni di euro, ho sentito nominare... Che tu mi facessi un pochino il quadro, l'introduzione, leggerlo, è tutto tecnico. Ma il quadro qual è di questa operazione? Perché quando si è lottato perché Cortina non fosse la pista da bob o altro, c'era, tutti quanti abbiamo fatto conto che non era un servizio alla comunità. Poi invece sappiamo che la direzione non è un servizio alla comunità.
Io farei una cosa in più, Albino. Siccome sto facendo il rapporto di giugno, ti leggerei su questo punto la notizia di giugno e poi la commentiamo insieme. Così commentiamo sia questa fase. Quindi aspetta un secondo che vado a giugno.
E così, va bene.
Così la vediamo insieme. Allora, porta pazienza un secondo, ma così completiamo l'informazione, perché ci sono notizie anche in giugno e anche interessanti, così. Allora, a giugno la notizia è appalti e favori della Fondazione Milano Cortina 2026. Te la leggo. Il 28 maggio 2024 i PM milanesi, titolari dell'inchiesta che riguarda appalti e favori, hanno lungamente interrogato per ben 9 ore l'ex amministratore delegato Vincenzo Novari sul tema delle assunzioni nella fondazione. Novari ha spiegato che le richieste di assunzioni sono arrivate a pacchi, consegnate in vari modi e gradi di interesse alla sua persona. Si va da quelle oltre 500 consegnate da Giovanni Malagò, capo del CONI, a quelle più mirate di personaggi politici, istituzionali, sportivi e del mondo delle professioni. Inevitabilmente, come succede in questi casi, fanno scalpore alcune assunzioni nel dilagare della raccomandazione mirata per favori a figli e parenti dei potenti di turno. Su tutte, quella del figlio dell'attuale Presidente del Senato della Repubblica, Lorenzo Cocis La Russa, a Paolo Sensale, portavoce di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, a Livia Draghi, nipote del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Novari si pavoneggia davanti ai PM sul potere illimitato delegato di fare il capo del personale, di poter in piena libertà dire di sì, ma anche dei no ai tanti segnalanti. La Corte dei Conti della Regione Lombardia ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla gestione della fondazione, risvolti erariali della vicenda, e ha chiesto e ottenuto la collaborazione attiva della Procura di Milano. Quindi ti ho completato il quadro, perché ci sono, ovviamente, così chiariamo tutto insieme, sia i quelli che noi chiamiamo appalti e favori della fondazione. Di che si tratta? Si tratta di questo, Albino, che la fondazione è chiamata a gestire all'incirca 3 miliardi di euro e tutte le pratiche connesse alla preparazione e predisposizione dei giochi. In questi 3 miliardi ci sono una serie di lavori, tipo i lavori per gli impianti sportivi, come hai detto bene tu, per la pista da bob, ma ci sono anche tutti i lavori pubblicitari, i rapporti con i sponsor, rapporti con gli enti, la predisposizione di progetti sportivi e poi la costruzione di strade, ferrovie, parcheggi, impianti a fune, tutto quello che serve ai giochi, un grande carrozzone ovviamente con dentro tante cose. Allora, la prima parte riguarda, come abbiamo detto, sta particolarità per cui ci sono gli indagati di avere affidato i servizi a una società e poi di averli acquistati anche da una seconda, esattamente gli stessi servizi. Quindi tramite ovviamente tutta una serie di incroci anche economici, per cui ci sono alcune entrate da sponsorizzazione e nel contempo pagamenti di consulenze di vario tipo, comprese quelle della sicurezza, addirittura pagate doppie a due società. E poi c'è tutta la partita ovviamente connessa alle assunzioni di questi 380 dipendenti della fondazione, tra cui spiccano ovviamente una montagna di raccomandazioni. Io non ho elementi per dire che i raccomandati non avessero i titoli, però sono assunzioni private, gestite come un ente privato, infatti c'è la contestazione che questo non è un ente privato perché usa soldi pubblici. Certo. E quindi dentro sta partita c'è anche tutto sto contenzioso connesso se prevale la natura privatistica di questa fondazione o se invece è tenuta e sono tenuti in particolar modo gli enti pubblici a quello che viene chiamato il controllo analogo. Noi questa puntata, Albino, l'avremo anche i prossimi mesi, perché come tu capisci adesso anche che la Corte dei Conti della Lombardia si muova, vuol dire che ipotizza danni erariali che sono poi, oltre al danno di immagine e tutto il resto, molto prima che avremo, insomma, in qualche modo i giochi. Non so se mi sono spiegato, spero di sì, insomma. Quindi abbiamo un contesto di assunzioni pilotate e un contesto di favori a alcune società per centinaia di milioni di euro della spesa pubblica italiana.
Ecco, qua adesso abbiamo saltato un po' tutto quanto, però è un settore che ha bisogno di essere approfondito, secondo me, perché qua dice, dunque, la Corte dei Conti del Veneto interviene sulla selezione di incarichi esterni per i lavori di risanamento ambientale in zona industriale a Marghera. Nelle aree di Porto Marghera per decenni sono stati depositati materiali tossici altamente inquinanti coperti poi con terreno. Questi materiali nelle zone più esposte della laguna hanno causato gravi danni all'ambiente. Più di 20 anni fa si è cominciata a creare l'opera di marginamento delle sponde tramite palancole di oltre 20 metri fissate nel terreno per bloccare l'accessione del forte carico inquinante. Dei 44 chilometri, con un costo previsto di 200 milioni di euro per altri 41 chilometri realizzati, per altri 41 chilometri realizzati si sono spesi 800 milioni di euro. La Corte dei Conti del Veneto ritiene però che il provveditorato alle acque, stazione appaltante, prima di assegnare incarichi esterni di supporto al RUP, cos'è il RUP?
È responsabile unico del procedimento.
Come?
Responsabile unico del procedimento.
Ho capito, responsabile unico del proseguimento, in applicazione del codice degli appalti, sia tenuto a far lavorare le professionalità esistenti nel proprio organico o in altre amministrazioni pubbliche. Lo stesso discorso che hai letto tu per quanto riguarda le Olimpiadi, anche là tutto a privati e senza nessun concorso, senza nessun controllo. E qua lo stesso, e con un miliardo quasi,
Sì. Citando espressamente la ricerca di tale figura, i lavori sono ancora bloccati per questo motivo. Se vuoi, Albino, le leggiamo un po' di queste notizie del...
Io ne ho trovate...
Anche questa truffa alla UE da 5 milioni di euro con i pascoli fantasma?
Appunto.
La Procura di Pescara ha concluso le indagini sulla maxi truffa all'Unione Europea per intascare 5 milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. L'operazione, chiamata Transumanza, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara e diretta alla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila. Le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In tutto sono coinvolte 44 persone e 31 società sparse in 11 regioni italiane, tra cui il Veneto.
Che numero hai letto tu adesso?
Adesso ho letto il 5-7.
Il 5-7. Ah, eccolo qua, lo trovo.
Andiamo allora, se hai voglia di leggere, la 6-2 Albino.
La?
6-2.
6-2, va
bene. Passiamo al capitolo droga.
Ah, ho capito, sì. Senti una cosa, dopo ho visto che torna ancora il PFAS.
Sì, certo.
Sarà bene che tu me lo spieghi anche a parole.
Sì.
Allora, dunque, maxi condanna di... un boss del narcotraffico a Venezia. Il Tribunale di Venezia, in udienza il 2 maggio 2024, in primo grado a rito ordinario, ha comminato 22 anni di carcere ad Abidin Baran, arrestato nel 2021 nell'ambito dell'operazione Wolf. Nel corso dell'operazione è stato smantellato un traffico di eroina purissima proveniente dalla Turchia e destinata al ricco mercato veneto-lombardo, capace di generare guadagni milionari. Le sedi operative del traffico erano a Este e a Varese. Altri 7 imputati erano stati giudicati 3 anni fa Il Bahrain era il vertice del sodalizio criminale del traffico internazionale di stupefacenti. L'indagine era partita da una valigia sospetta e contenente 42 kg di droga trovata in un hotel a Mestre nel 2018.
Allora, vuoi che leggiamo prima i FAS e dopo passiamo a...
Sì, dai, via. Allora. Vuoi che lo leggiamo?
Sì, dai, se lo... vuoi leggerlo tu.
E qual è che facciamo? Dov'è che...
Aspetta che lo...
Cos'è?
Il 4, capitolo 4, vediamo dov'è.
È il 4?
Sì, sì, aspetta che vediamo. Lo trovo.
Adesso lo troviamo. È abbastanza nutrito.
4-1 è.
4-1, bene. Eccolo qua. Processo in corte d'assise a Vicenza per inquinamento da PFAS. L'Università di Padova ha prodotto uno studio, acquisito agli atti nel processo di PFAS, che certifica che tra il 1980 e il 2018, nella cosiddetta zona rossa contaminata dai PFAS, ci sono stati 3.890 decessi in più rispetto alla media regionale per cancro e malattie cardiovascolari. 300, quasi 4.000 decessi in più, morti in più. L'altra notizia riguarda i lavori di messa in sicurezza dell'area ex Miteni di Trissino. La messa in sicurezza è propedeutica alla necessaria bonifica dai contaminanti dell'area sequestrata. Nel corso della messa in sicurezza è prevista la caratterizzazione per la valutazione del grado di inquinamento del terreno. Solo alla fine del 2023 è stata smantellata la parte produttiva Mileni, 5 anni dopo il fallimento. Quindi è iniziato il lavoro della barriera idraulica per ridurre l'apporto di acqua dalla collina retrostante lo stabilimento a cura del torrente Poscola. Studi recenti effettuati da ARPAF confermano che il plume degli inquinanti è tuttora attivo. La costruzione di un parancolato dovrebbe fungere da sarcofago dell'area inquinata dello stabilimento. Restano aperti alcuni temi rilevanti, come i tassi elevati di PFAS nel sangue, più alti nella popolazione adulta, e l'irrigazione dei campi e l'abbeveramento negli allevamenti, che se fatti attraverso la pratica dell'autoapprovvigionamento rischiano di essere effettuati con acqua inquinata. L'udienza del 16 maggio 2024 ha visto la deposizione dell'ingegnere chimico Carlo Gasparini, che a luglio-agosto 2018 aveva bloccato per conto della provincia la produzione Gen X dopo che nel sottosuolo della Miteni S.P.A. fu rilevata la presenza della molecola. In definitiva, gli impianti di produzione tenevano, ma con 150 punti di scambio controllati era possibile la cessione del contaminante. Nella ricerca si pose in luce che alcune falle del sistema circuito chiuso erano presenti nelle vasche di accumulo. Dopo spieghi questi passaggi perché sono molto tecnici, non è facile capirli. L'udienza del 23 maggio 2024 ha visto la deposizione di Nicola Tagliapietra e Bruna Lazzari, dipendenti della Miteni S.P.A., che hanno asserito che tutte le decisioni venivano assunte solo dai vertici aziendali. Tagliapietra, in Miteni dal 1997 al 2010 in qualità di responsabile dei servizi tecnici, ha illustrato che per ogni cosa doveva redigere un verbale e che era poi trasmesso alla direzione e attendere le comunicazioni e decisioni per agire. La Lazzari, in Mitena dal 1978 fino alla chiusura dell'azienda in qualità di impiegata nell'ufficio amministrazione, ha confermato la prassi sulle decisioni e indicato che tra i principali clienti c'erano DuPont S.P.A. e Solvay S.P.A. Mi fermo adesso, spiega un po'.
Allora, primo, qui ci sono più notizie, Albino, le trattiamo una a una perché sono tutte importanti. La prima è questo, che io dico stranamente, perché qui capitano alcune cose strane in questo processo, cioè veniamo a conoscere che l'Università di Padova ha fatto un'indagine e quindi ha prodotto uno studio che dimostra che praticamente in 38 anni ci sono stati, quindi 100 all'anno, 3.890 decessi in più rispetto alla media regionale per cancro e malattie cardiovascolari. Lo ripeto, 100 morti in più all'anno nella zona rossa in conseguenza...
Di media.
Rispetto alla media regionale, in conseguenza... È un primo dato a disposizione, a dimostrazione che tutti quelli che hanno sostenuto per lungo tempo, per decenni, che i FAS poi tutto sommato non facevano un gran che male.
E magari da Venezia essere passati a Roma a fare altra politica, sempre criminale. Vai.
Seconda notizia. Noi siamo a 5 anni dal fallimento della Miteni. Miteni è fallita nel 2018. Solo alla fine del 2023 si sono vendute in India, perché abbiamo avuto anche la vicenda del Covid, poi insomma si sono venduti i macchinari in India, speriamo bene, perché insomma, e quindi la fabbrica attualmente è chiusa e libera. Ora, nel fatto che sia libera, bisogna fare due azioni propedeutiche. La prima si chiama messa in sicurezza e quindi riguarda sta cosa del sarcofago. Siccome dietro allo stabilimento c'è un torrente che veniva usata l'acqua per... In realtà le autorizzazioni erano solo per lo scarico delle acque meteorologiche e acque di raffreddimento degli impianti. In realtà abbiamo scoperto invece che, avendo molto probabilmente seppellito una serie di rifiuti sotto lo stabilimento, l'acqua che scendeva alla collina portava in giro per tutto il Veneto i contaminanti, perché è chiaro che l'acqua, i contaminanti entrati in falda o anche con le acque superficiali, venivano dilavati, si usa sto termine, insomma. Quindi fare il parancolato, quindi vuol dire mettere nel terreno delle lastre d'acciaio fino a 20 metri di profondità per evitare che il plume dell'inquinamento...
Cosa vuol dire il plume?
Sarebbe praticamente tutto il terreno contaminato, fatto dai scarti di lavorazione che sono stati non trattati correttamente e seppelliti, come, quindi costruire un sarcofago in modo da isolare quella parte contaminata. Si chiama proprio messa in sicurezza dello stabilimento. Poi ovviamente il secondo elemento, trovando i soldi, chi ti paga, ti finanzia, è quello di asportare quel materiale, perché prima roba lo metti in sicurezza, ma seconda roba, se vuoi che quel terreno diventi un terreno recuperato e anche fatta la bonifica, si tratta di asportare, quindi non so quanti metri di materiale, dipenderà molto dai carotaggi, eccetera. Queste due azioni sono tutte e due lì. Terza questione. Restano aperti, lo scriviamo, la questione delicata, ovviamente, di chi ha alti tassi nel sangue, perché ci sono lavoratori, ma anche una parte della popolazione che si è abbeverata a pozzi inquinati, perché la pratica, soprattutto in quella parte di campagna vicentina, era che non usavi l'acqua dell'acquedotto, avendo pozzi con acqua buona, perché per decenni e per millenni nel Vicentino l'acqua era considerata buona, meglio addirittura che quella dell'acquedotto, la popolazione la beveva, cioè mandava giù il secchio, tirava su il secchio pieno d'acqua, bevevano loro e gli animali. La domanda su cui la regione ancora glissa riguarda il fatto che hanno messo parzialmente o in totale sicurezza gli acquedotti, ma tutto quello che noi facciamo bere agli animali e che spargiamo nei campi avviene con acqua inquinata. E quindi le conseguenze è che i prodotti, diciamo, vegetali e tutti gli allevamenti, lì ci sono anche importanti allevamenti animali, di mucche, sia da carne e sia da latte, per fare il famoso grana padano, corrono il rischio di... che facciamo il grana padano ai FAS, che sicuramente non è quello che servirebbe dal punto di vista della sicurezza alimentare. E quindi, insomma, la regione si chiede che intervenga su questa materia. L'altra questione invece riguarda più direttamente le udienze. Sulle udienze, in questo caso solo l'udienza del 16 maggio e poi l'udienza del 23 maggio, ne viene fatta solitamente una a settimana. Allora, il primo elemento è questa dichiarazione dell'ingegner chimico Carlo Gasparini, che dice che con 150 punti di possibile perdite l'impianto complessivamente si può dire che tenesse, fatto salvo che si è concentrata l'attenzione sulle vasche di accumulo. Le vasche di accumulo sono un sistema a perdere, perché molto probabilmente cedevano inquinanti nel terreno e quindi a lungo andare, giorno dopo giorno, diventava un bel problema. L'altra questione importante, questi due dipendenti in posizioni strategiche dentro Miteni che dicono che tutte le decisioni venivano assunte solo dai vertici aziendali. Loro non erano titolati a decidere nulla, loro erano titolati a scrivere delle relazioni, fare dei verbali e poi trasmetterli alla direzione, a proposito di chi proverà a dire che la direzione non sapeva nulla, a partire da quella lontana, tipo quella della Mitsubishi che è in Giappone. Qui insomma il tentativo è dimostrare che invece le decisioni, quelle che contavano sugli impegni economici e altro, erano assunte in luoghi anche lontani, tra virgolette, da Trissino, che coinvolgevano quindi i vertici delle due società principali, il fondo finanziario ICI che sta a Lussemburgo e la Mitsubishi che sta in Giappone. Andiamo avanti?
Allora andiamo avanti, grazie intanto della spiegazione. Leggi perché la... perché ogni volta andiamo sempre a toccare tasti che vengono detti ma poi non facciamo niente. E invece bisognerebbe che facessimo e che chiedessimo conto a chi ha la responsabilità, mentre abbiamo le promozioni invece che responsabilità. Vai avanti.
Allora andiamo alla notizia 7.4, che è l'ultimo capitolo che trattiamo, quello sulle evasioni fiscali. Leggilo pure tu, Albino.
Ma su queste qua però io ti domando, alcune bisogna leggerle proprio, sai?
Allora leggiamo intanto il maxi raggiro sui brand della moda.
Dunque.
7.4 è.
7.4, maxi raggiro sul brand della moda. Ma ce ne...
contraffazioni per...
ne leggiamo anche qualche altra qua, ho segnato,
sì,
sai.
Sì, ok.
Allora, l'indagine a carico della Polizia Postale di Treviso, dunque contraffazioni per 125 milioni di euro. L'indagine a carico della Polizia Postale di Treviso è partita dalla segnalazione di un brand locale della moda. Il sistema pare si basasse su fake shop, cosiddetti siti civetta, in cui vengono venduti prodotti di lusso a prezzi scontatissimi. La truffa si basa su consegne di merce diversa e di qualità inferiore rispetto a quella ordinata attraverso il sito online. Sono 14.000 gli italiani che sono stati truffati negli ultimi 3 anni. Molti di questi domini online sono gestiti in Cina, nella provincia del Fujian, sud-est della Cina. I marchi italiani venduti nei fake shop sono 49, tra cui molti trevigiani della moda. La Procura di Venezia, Pubblico Ministero Laura Cameli, competente per i reati informatici, ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di truffa aggravata. Sono stati sequestrati preventivamente 13.000 siti di fake shop. Spiega un attimo che poi ne trovo qualche altro.
Sì, allora tu cerca nella qualche altro e ti dico un po' cos'è sta roba. Cioè praticamente ormai la vendita online è diventata una vendita quasi quotidiana in molte famiglie italiane. Qual è il problema? Che uno, se vuol truffare un altro, mette una proposta allettante col nome di un marchio della moda, può essere Benetton piuttosto che, insomma, tantissimi marchi, perché Treviso ne ha tanti, anche di famosi, dalla calzatura all'abbigliamento sportivo, all'abbigliamento all'aria aperta, insomma. Quindi, e tu pensi di, vedi la foto, pensi di ordinare quel prodotto lì, in realtà quello che ti arriva a casa è una copia, qualche volta anche di bassa, di, 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 di bassa levatura, qualche volta molto simile all'originale, ma non è l'originale. D'altra parte è chiarissimo che se tu compri prodotti di lusso a prezzi scontatissimi, qualche domanda te la devi porre. Qual è il problema di sti domini? Che questi, come li chiudi, immediatamente ce ne sono altri che aprono. Cioè, questa vendita, se non vai nella vendita ufficiale dei brand della moda, corre il rischio che è un mondo pieno di truffatori. Cioè, le truffe informatiche, Albino, sono diventate ormai pane quotidiano, in tutti i modi possibili per prendersi i soldi dei malcapitati, la dico così, non mi viene altro termine. Poi sono domini che, come li chiudi, 3 giorni dopo aprono sotto altre spoglie, è una continua lotta, guardie e ladri, insomma, che consumi una parte importante di risorse e di tempo.
Leggo anche il 7-2, sì. Perché aggiunge qualcosina a quel poco che conosciamo. Riciclaggio transnazionale per le tangenti del MOSE. Emessa sentenza di prescrizione per i commercialisti. Prescrizione vuol dire che il processo è finito.
Non c'è più perché sono passati i termini temporali.
Ma perché? Il giudice ha firmato la sentenza di prescrizione per il processo iniziato nel 2021 a Padova contro i noti commercialisti Guido e Cristian Penso, Paolo Venuti e la moglie Alessandra Farina. L'indagine era iniziata nel 2013, però, no, non nel 2021, era iniziata nel 2013 a Venezia e si era focalizzata sull'occultamento al fisco di milioni di euro, tra cui 19 milioni di euro di Damiano Pipinato e 1,5 milioni di euro di Giancarlo Galan. I soldi erano transitati dal conto svizzero Memoria, aperto nel 2002, e utilizzato dai commercialisti per versare tra le operazioni svolte anche il denaro di Galan. I soldi
è intestato
a una società panamense. I soldi sono spariti in triangolazioni estere nel 2008. Il magistrato, nelle motivazioni della sentenza, ha scritto che sarebbe del tutto inverosimile la tesi sostenuta da Paolo Venuti, ovvero che il conto fosse suo e che quei soldi fossero un prestito. Dopo 15 anni dai fatti contestati, la prescrizione non soddisfa Cristian Penso, che annuncia ricorso in Corte d'Appello per ottenere che siano cambiate le motivazioni della sentenza. Assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto con il padre asserisce che non poteva accedere a quel conto. Paolo Venuti ha patteggiato 10 anni fa l'accusa di concorso in corruzione con 2 anni di reclusione. Ora, dopo aver letto il dispositivo della sentenza, ha dichiarato che non aveva gestito alcuna tangente in Svizzera. I soldi di Galan si riferivano al periodo di dipendenti di Publitalia e ora sono finiti il 1.500.000 di euro sul conto corrente svizzero. Sono soldi suoi, come il conto Memoria, che chiederà a breve la restituzione al Fondo Unico Giustizia, dove erano stati convogliati i soldi nel corso delle indagini. Spiegala un attimo.
Allora, qui siamo alle battute finali di una vicenda che dimostra, ti ricordo che il MOSE è una vicenda vecchia di 10 anni, sono passati 10 anni, Albino, in questi giorni dagli arresti del 2014 che hanno portato in galera Galan, Chisso e tutta una serie di altri soggetti, ma cito Galan, Chisso perché erano i due politici, certo, più famosi, il sindaco Orsoni, eccetera, insomma, di Venezia. E siamo quindi alle battute, tra virgolette, finali di una vicenda che per alcuni versi ha fatto emergere un verminaio di comportamenti legati alla corruzione, per cui l'opera per la salvaguardia di Venezia è diventata, a detta di Galan, un'opera con oltre 1 miliardo di euro di tangenti. E contemporaneamente, ovviamente, dentro questo verminaio ci stanno, oltre ai fatti di corruzione, tutta una serie di situazioni, dei soldi dove sono finiti, chi li ha presi, chi li ha. Quindi questa è una vicenda che riguarda i commercialisti che hanno gestito una serie di soldi facili di imprenditori veneti che venivano portati all'estero per essere riciclati, lavati e molte volte rientrare attraverso lo scudo fiscale in Italia. E quindi dentro sta partita ci sta anche la vicenda di questi soldi di Galan. Ti ricordo che Galan ha sempre asserito di non avere soldi, quindi di non poter restituire niente allo Stato, perché in realtà le condanne che ha avuto Galan, o meglio il patteggiamento a cui ha dato corso su consiglio del suo avvocato Ghedini, soldi non ne sono stati trovati, come non ne sono stati trovati soldi per quanto riguarda la figura di Renato Chisso. Qui viene messo in risalto i comportamenti dei commercialisti, i quali nel caso di Penso dichiarano: noi il conto non era nostro, quindi ricorreremo in appello per aver diritto alla soluzione e non alla prescrizione. Lo ricordo, Albino, perché prescrizione è una cosa e assoluzione è un'altra, non è lo stesso termine.
Certo, mi ricordo con Andreotti questo.
Venuti dice: ma allora anch'io ricorro, perché quelli sono i soldi miei, sono i soldi del conto memoria che io gestivo come soldi miei. Perché il giudice afferma: è inverosimile ritenere che i soldi erano di Paolo Venuti. Hai qualche altra notizia che leggiamo?
Ma tanto per conoscenza, allora. Brentan, presidente Autostrada Venezia Padova S.P.A., condannato a risarcire l'erario dalla Corte dei Conti del Veneto. La Corte dei Conti del Veneto ha sentenziato che Lino Brentan, presidente e amministratore della società autostradale, deve risarcire allo Stato con altri 50.000 euro. 80.000 erano stati liquidati in sede penale per danni di immagine, appalto, lavori in tangenziale di Mestre, pilotato. La vicenda risale al 2006, a cui è seguita l'accusa di corruzione per induzione con sentenza definitiva nel 2021. Brentan potrà, se lo vorrà, ricorrere in appello. E poi anche l'altra, bancarotta Ipea, condannati Braghetto e Spiandorello. La sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 14 maggio 24, condanna Iles Braghetto, già assessore regionale della sanità ed ex europarlamentare UDC, a 2 anni e 6 mesi di carcere, alla pari del sodale Marco Spiandorello, per la bancarotta documentale dell'ente di formazione Ipea. Il passivo di Ipea, fallita il 17 ottobre 2017, è stato di 7,2 milioni di euro, con dipendenti, insegnanti e amministrativi non più retribuiti. La mancanza di documenti ha reso impossibile capire tutte le cause del dissenso dell'ente. A giugno 2023 l'ex assessore era stato condannato a 3 anni e a 6 mesi per bancarotta fraudolenta documentale legata al fallimento dell'associazione Agenzia Formazione Lavoro. Se vuoi accennare un attimo e poi...
Sì, beh, qui c'è una vicenda che riguarda i corsi di formazione fatti con i soldi della Regione Veneto. Braghetto, insieme con Spandorello, si era occupato di questa partita negli ultimi anni, finito, diciamo, il corso da politico. I corsi erano per estetiste e parrucchieri, e il problema era quello che sono stati distratti una serie di beni dei corsi, cioè i soldi che la regione finanziava servivano al vino per pagare gli insegnanti, pagare gli amministrativi, per fare i corsi. In realtà invece abbiamo avuto una serie di fondi distratti per ragioni personali, familiari, acquisto di case, di auto, eccetera, cioè cose che non c'entravano con i corsi. Questo ha prodotto il dissesto da 7,2 milioni di euro e ovviamente con dipendenti, insegnanti, amministrativi non più retribuiti. Quindi il fallimento, a questo punto il fallimento diventa con bancarotta fraudolenta, perché sono stati ovviamente per distrazione dei fondi, insomma, usati per altri scopi. E fa seguito già a una precedente condanna che avevano sempre preso i due per l'Agenzia Formazione Lavoro.
Ecco, allora poi finiamo. Sì. Super bonus truffa di 9 milioni di euro a Mira per lavori mai eseguiti. Bravi a prendere 9 milioni senza lavorare. Lo stratagemma era semplice: montare le impalcature per i lavori di ristrutturazione legati al bonus facciate, intascare i bonus, smontare le impalcature e lasciare i lavori mai eseguiti. Così è stato fatto per 11 condomini a Chioggia, Genova e Pordenone. Le indagini della Guardia di Finanza del Veneto, partite dopo le denunce di decine di condomini truffati,
condomini truffati
in tutto il nord Italia, hanno portato a questa conclusione nei confronti della ditta 2AL SRL di Mira. È stato eseguito un sequestro preventivo urgente per 9 milioni di euro chiesto dalla Procura di Venezia e autorizzato dal GIP. Poi i legali dei due titolari dell'impresa hanno proposto appello al Tribunale del Riesame sostenendo che hanno aperto 165 cantieri e ne hanno conclusi 110 e che gli altri li finiranno. La 2AL SRL è un general contractor e fa lavorare imprese in subappalto. I legali della ditta asseriscono che non c'è nessuna truffa, al massimo qualche inadempimento. La parola ora aspetta il Tribunale dell'esame. Infine, e ho finito, Emporio gestito da ditte Apri e Chiudi e Mogliano Veneto. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un emporio gestito da imprenditori stranieri che per 10 anni non ha pagato un solo centesimo di euro al fisco italiano. La prassi ricorrente era il cambio continuo di nome e partita IVA senza pagare i debiti tributari maturati. Una frode fiscale con il metodo apri-chiudi che ha portato alla denuncia dei 4 imprenditori che si sono succeduti alla guida dell'emporio. La ditta specializzata nella vendita di casalinghi e altri prodotti non alimentari con 15 dipendenti e un fatturato annuo stimato di 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione di redditi, utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti, sequestrati preventivamente su autorizzazione del GIP di Treviso 2 immobili, 2 auto, una partecipazione societaria a Verona di 300.000 euro. La cifra sequestrata è prossima all'evasione fiscale prodotta. L'emporio è stato liquidato nel 2020 con un debito tributario consolidato di 430.000 euro. Basta, mi fermo.
Bino, allora abbiamo letto non solo le 7 notizie che costituiscono il rapporto di maggio, ma ne abbiamo lette anche alcune altre, come avevamo detto di fare, per dare modo anche agli ascoltatori di dire la loro. Io aprirei adesso i telefoni, siamo praticamente all'1, abbiamo un 20-25 minuti di possibili contributi o richieste degli ascoltatori. Anche questo mese, come vedi, questo mese tra l'altro l'ho chiuso il 26, quindi molte notizie le troveremo nel rapporto di giugno, perché avevo avuto dei problemi.
Pronto?
Pronto? Nives.
Nives, buona giornata.
Belle le notizie! Ma che paese dei truffatori! Mamma mia!
Ma abbassa la radio!
L'ho già abbassato!
Bene, brava!
Ti dico io una cosa spaventosa! Siamo proprio nel fango più schifoso! Caro Albino, mi senti?
Certo!
È perché io adesso devo assolutamente parlare per telefono, altrimenti non sento, perché ho abbassato la radio e
va
non
bene.
Sento più. Quindi, però volevo, ormai sappiamo benissimo con chi abbiamo tra di noi, ladri e ladri e ladri. Senti Albino, però io volevo raccontarti una cosa. Sto leggendo, o meglio tu sai che io ascolto perché non posso leggere, Caterina De Medici. Ebbene, ho pensato al vino, nel 500, 1500, l'Europa, tutta l'Europa, era di proprietà dei nobili e della Chiesa. Tutta l'Europa. I contadini lavoravano soltanto per loro, per i padroni. Ho una cosa più spaventevole di adesso. Quindi, malgrado tutti i ladri, tutti i truffatori e tutti quelli che, quella marmaglia che veramente vivono da parassiti su di noi, e cominciando con quelli che abbiamo in Parlamento, siamo quasi nella stessa situazione del 1500. Perché le briciole sono per i poveri. Hai capito, Albino, come vanno le cose?
Va bene.
Come allora e sempre sarà, perché l'uomo è veramente malato, malato, malato che non si può più recuperare.
Speriamo che ci sia la donna che sia meno malata.
Ma
dai.
Non lo so, caro, ti saluto, io credo che l'umanità è tutta così.
Ciao, ciao, ciao. E allora, se qualcuno vuole convalidare quella affermazione, o c'è qualcuno che vuole anche distinguere un po' la situazione e sapere che esistono sì queste realtà, ma non è la società tutta che accetta questa realtà. Pronto?
Sì, buongiorno Albino, sono Piero.
Piero, buona giornata, ciao.
Al mio simpatico Simonaggio, che considero una persona dei pochi persone che ci mette l'anima nel suo lavoro. E a lui chiedo una piccola spiegazione. Talk show televisivo, tutti i baristi, gli albergatori, le spiagge, non c'è personale, fanno fatica a trovare camerieri, persone facchini, uomini delle pulizie. E allora uno dice, adesso per trovarli dobbiamo pagarli di più, perché se domanda offerta non è che uno deve essere un genio. E allora invece che pagarli 1000 euro, 1100, tocca pagarli 1300, 1400, 1500, invece che 5 euro l'ora deve pagarli magari 7, 8, 9. Allora dico, Simonaggio, forse adesso c'è una cosa che stride sta roba qua, non è che dobbiamo sindacalizzare tutto, delle volte la domanda, l'offerta, cioè a me ogni settimana mi arriva telefonata dall'Albania, Croazia, ci sono le cliniche per fare i denti, tu sei un eroe, che ti concedo che hai fatto una vera lotta contro l'odontoiatria a Padova, contro il reparto del signor Favaro, poi ti sei accorto che siete troppo forti, che ci sono dei poteri con i quali noi possiamo bla 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 bla, però ci sovrastano. Allora, proprio in parole povere, no? Siccome ho sentito un medico che diceva, ah, l'ordine professionale garantisce la qualità del prodotto, noi dobbiamo programmare i numeri per avere delle persone, le scuole, questo e quello. Ma allora, non pensi che sarebbe ora di dire, voi tutelate la povera gente, il facchino, il muratore? Il muratore deve fare le case. Costruire una casa è una cosa molto delicata, meriterebbe, anche perché il medico ha detto che sente degli operatori che sbagliano il congiuntivo, allora diamo dignità al muratore, gli facciamo fare un'istruzione, qualche esame universitario come fanno gli infermieri, tecnologia della costruzione, si matava in momenti flettenti, che allora non mettono più le travi e muoiono nel lavoro che voi tutelate con lo SPID, giustamente tanta gente morta, gli facciamo fare una piccola laurea, facciamo un ordine professionale anche a loro, tipo, no? Come fanno i medici, come fanno i dentisti, a numero chiuso, dopo Simonaggio e Albino, se avevi bisogno del muratore casa, è pensionato a 20 euro l'ora, allora non arriva più perché c'è il numero chiuso, è un ordine professionale, quando arriva quando vi argomentate con lui vedrete che vi parlerà in modo molto forbito, anche con termini aulici tipo i medici, però lo pagate come i medici, 100 euro l'ora, 150, 80, e allora invece che andare su case, noi altri andiamo a abitare nei roulotto o case del cartone. Cioè, lo capisci, Simonaggio, che di farci fino chiare questa storia di Susetta o con le risposte evasive. I numeri chiusi sono i numeri, come che te mi hai detto, ti uso le tue parole, manco semo, meglio stemo. Ma non ti rivolgono le budelle quando arriva il poveraccio a CGL senza denti, o che dice a visita aspetta un anno, o l'altro che capisci che muore perché non può accedere alle cure sanitarie. E non pensi che l'unica mossa sarebbe fare degli ambulatori con infermierotte, magari vecciotte, volontarie, brave, che ne sa più del dottore? Mi sono salvato con l'amico farmacista, mi ha detto: stammi a torre, attacchi pirina, vigi attesa che te mori, se te che ha febbre sta a casa, sta al caldo e prendi antinfiammatori, però mi non sono morto. Altri che ascoltare il dottore blasonato e attacchi pirina, vigi attesa, che c'aveva anche la glutatione, quell'antiossidante naturale che per sì e vecchi infermiere ti spiegava che a febbre abbassa copa i virus, era l'unico antidoto, erano non dare fuori di casa, stare al caldo, stare tranquilli e torre antinfiammatori. Qua attacchi pirina, vigile attesa,
Piero.
E badanti che ha sposato il vecchio e che ha fatto sagra perché ha tirato i schei subito e era ben contente di ascoltare il protocollo.
Fermate, Piero, che te me l'hai contato un sacco di volte. Fermate che te me l'hai contato un sacco di volte, basta adesso, dai, ciao.
Il tuo modo di vanificare le persone,
ciao.
È questo.
Ciao.
Cioè, tu Albino sei un danno per la società.
Grazie, ti ringrazio del complimento e mi dispiace, se sono felice che anche tu possa dire le tue, ma una volta dette, ripetute, straripetute, ma
come sì, ti allora, risponderei intanto a queste due telefonate. La prima, Nives dice un mondo di ladri. Noi facciamo il rapporto non per dire che è un mondo, io insisto sempre, distinguiamo sempre, facciamo lo sforzo Nives, facciamolo tutti, di distinguere la moneta buona da quella cattiva, perché sennò regaliamo i malfattori e anche la moneta buona. In giro per il mondo ci sono degli imprenditori onesti, delle persone coscienziose che rispettano le leggi, pagano le tasse, trattano bene i dipendenti, quindi il rapporto non lo faccio per dire che tutto va male, lo faccio per rendere evidente un passaggio: il Veneto che si decanta virtuoso, poi nei comportamenti reali è meno virtuoso di quello che avremo bisogno. Ma detto questo, io spero e penso che quella parte che delinque sia una minoranza della società veneta. Poi però mi serve dire che c'è questa cancro della società, perché qualche politico dica bene, siamo i più bravi, siamo, non abbiamo, e magari riconosca che c'è una malattia, perché il primo elemento per curare una malattia è riconoscerla, altrimenti uno continua a raccontare in Veneto la mafia non esiste, e invece negli ultimi 5 anni abbiamo dimostrato ormai, più che Simonaggio, le inchieste della magistratura, che invece il Veneto non è un territorio immune da affari mafiosi. Seconda questione, Piero ha detto un sacco di cose, io ne affronto due o tre. Piero, intanto il primo problema è vero, c'è un incrocio secco domanda e offerta, ci sono stati anni in cui c'era un esercito di riserva, i nostri ragazzi pur di farsi la stagione turistica al lavoro accettavano anche condizioni che oggi non sono più disposti ad accettare, un po' perché ce ne sono meno di un tempo. Io vorrei che i veneti ragionassero che noi nell'arco di 20-30 anni abbiamo ridotto di circa metà la forza lavoro che produciamo in Veneto. Sono i famosi bassi tassi di natalità. Veniamo da una stagione del boom demografico, gli anni 50 e 60, e invece adesso abbiamo l'inverno demografico, sempre meno figli. E allora, se vogliamo mantenere le imprese di qualsiasi genere se siano in Veneto, bisogna porsi un problema di avere una diversa politica dell'accoglienza e dell'integrazione verso i migranti. Ai nostri, perché non scappino all'estero, bisogna pagarli meglio, e questo è vero, ma non basta quello, perché il giovane cerca anche un lavoro che sia molto meno precario, quindi bisogna accompagnare a un pagamento migliore anche il fatto che l'offerta di lavoro sia un'offerta più allettante. Difficilmente può essere allettante un'offerta a gettone o un'offerta di ti assumo per 3 giorni o per 5 giorni. Bisogna pensare anche a destagionalizzare in parte la stagione, quella turistica, in modo che sei in grado di offrire contratti più lunghi, quindi più dignitosi, più rispettosi al lavoro. Se poi ti arriva un ragazzo dall'estero, bisogna che ti poni anche il problema che lo stipendio che gli dai, tu abbia a disposizione anche una foresteria per rendere possibile che quello non gli va tutto solo per pagare affitti e pagare la rendita speculativa. Poi Piero poneva un altro problema che riguarda ovviamente i medici. Io la dico così: noi abbiamo bisogno di fare una programmazione seria. Non sono dell'opinione che la risolviamo solo con l'ipotesi di basta numero chiuso. Noi bisogna che accompagniamo una crescita che sia però di non perdere la qualità della formazione che abbiamo anche in Veneto di medici, che ci viene ovviamente viene considerata con notevole apprezzamento in giro per il mondo. E bisogna però che creiamo anche le condizioni, perché se abbiamo bisogno di aiutare l'Africa, anziché fare dei piani Mattei che non si capisce neanche di che cosa stiamo parlando, perché mi pare che sia solo ancora politica di rapina verso l'Africa, ipotizzare invece che i 200 senegalesi che possono venire qua non arrivano con barconi, perché noi costruiamo con alcune associazioni e con l'aiuto del governo italiano il fatto che formiamo nei paesi dell'Africa medici che possono servire a curare le malattie tropicali in Africa, ma che possono essere anche soggetti, vale per l'Africa, ma vale per l'Albania, per tutto l'est, vale per tutto il mondo, soggetti che possono venire a lavorare anche in Italia e che possono venire con accordi bilaterali con i paesi d'origine, con interscambio fecondo attraverso anche l'uso del rapporto con le nostre università. Un po' l'idea che si era messo in testa e in piedi per la Somalia e l'Eritrea, ma ovviamente non declinata con l'idea solo degli affari, perché noi siamo campioni a avere anche idee splendide, ma dopo ci facciamo traviare dall'aspetto del guadagno economico, dello sfruttamento lavorativo e altro. Sugli edili, siccome continuano a essere molti gli infortuni anche sul lavoro, con le cadute dall'alto, che è l'ultima questione che ha posto Piero, io condivido il pezzo di isolamento che dice Piero. Noi dobbiamo creare condizioni che il personale che va a lavorare in un'impresa edile sia adeguatamente formato, sia adeguatamente pagato e sia adeguatamente messo in condizione di avere strumenti, a partire dai dispositivi di protezione, albino, quelli individuali, quindi le cinture di sicurezza, il casco, i guanti per lavorare, che sono alla base di un vivere civile in una società. Adesso la notizia bomba di oggi è questo ragazzo da 20 anni indiano che si è amputato un braccio e il datore di lavoro, anziché preoccuparsi a portarlo in ospedale, a Latina, questo è successo nell'Agro Pontino, la notizia di stamattina, l'ha abbandonato lungo la strada con dentro una cassetta, l'ha buttato fuori la macchina, dentro la cassetta il braccio amputato. Se il livello di barbarie della parte degli imprenditori italiani è quella roba lì, io mi chiedo di cosa discutiamo, che tipo di, dove è vissuto quest'uomo, in quale antro e caverna è uscito per un comportamento simile. Perché ti può capitare che uno si fa male, ma la prima regola umana è quella che presti il soccorso, non che ti preoccupi di portarlo lontano dal luogo di produzione per nascondere le prove delle malefatte che hai combinato e lo molli lungo la strada. Che mi pare che si faccia a pugni col vivere civile e con la società civile.
Sempre 049 880 90 20. Abbiamo ascoltato anche la risposta di Ilario e adesso, se c'è qualche altro che desidera interloquire e anche offrire motivi di eccolo qua, subito, motivi di ripensamento. Pronto?
Buona giornata Albino e anche a Ilario Simonaggio, sono Dennis. Posso parlare?
Sì, ma breve.
Brevissimo.
Bravo.
Com'è?
Bravo, brevissimo.
Grazie, grazie. Quello che non mi torna da tutte queste notizie è che non si mette in rilievo, a proposito dei cosiddetti PFAS o PFAS, come che dir si voglia, che la proprietaria della fabbrica in provincia di Vicenza sia la Mitsubishi. la Mitsubishi è giapponese. In Giappone ci sono un sacco di centrali nucleari. Il fluoro, che è quello il problema che nessuno, di cui nessuno parla, proviene dalle centrali nucleari ed è difficilmente smaltibile. Non capisco perché nessuno colleghi il fatto che la Mitsubishi sia giapponese, che in Giappone ci siano le centrali nucleari come quella di Fukushima, che scarica le acque di raffreddamento direttamente nell'oceano, approvata da tutti, compreso l'ONU, compreso tutte le organizzazioni che sta avete capito di chi sto parlando, e non capisco come mai non ci sia il collegamento tra la Mitsubishi, proprietaria della Miteni, le centrali nucleari che non possono scaricare, che il Giappone sia un territorio molto limitato, è un'isola, e che quindi ha bisogno di scaricare le proprie porcherie più distante possibile dal Giappone, come fanno gli Stati Uniti. E ricordo che da un addentellato della Repubblica, che si chiama Corriere delle Alpi, ho letto circa 2-3 anni fa che la centrale di Elk River negli Stati Uniti scarica le proprie scorie nucleari dagli anni 70 in un sito in Basilicata. Allora, ci sono i datori di lavoro che sono dei criminali che mettono i loro operai amputati alla porta, ma ci sono questi qua che fanno dei crimini molto, molto più gravi, e sono in giacca e cravatta e in guanti. E nessuno ne parla. Buona giornata.
Ciao, buona giornata anche a te.
Volevo vedere se c'è un'altra telefonata, Albino, dopo sì. Ci avviamo a...
Sempre 049 880 90 20 e poi ci avviamo anche noi verso, esatto, la conclusione della trasmissione. Sempre qualcuno che desidera aggiungere qualche cosa a quanto ha ascoltato. Vedo che non ci sono telefonate in questo momento. È aperto, è chiaro.
Sì, sì. Allora, vabbè... Ci avviamo allora alla conclusione, commentiamo sta telefonata di Dennis, che ringrazio per la telefonata. Non è stato posto quel problema del fluoro della Mitsubishi, perché in realtà tutta l'attenzione mondiale è stata spostata, io penso anche utilmente, sul fatto degli affari della DuPont. E la DuPont in definitiva è il grandissimo scandalo americano. Ed era la DuPont che alla fine degli anni, prima degli anni 2000, decide che questa produzione la sposta in Italia. Tenete conto che le multinazionali, non è casuale nella lettura che abbiamo fatto prima, che insisto, forse quando uno legge poi bisogna che focalizzasse. Io non è casuale che ho scritto DuPont e Solvay, cioè due grandi multinazionali della chimica, i quali... seguono quel filone che aveva avviato la RIMAR, la società ricerca Marzotto, e che riguardava ovviamente le ricerche per trovare dei prodotti di abbigliamento, l'abbiamo ripetuto, che fossero idrorepellenti, cioè mi cade l'acqua su una giacca e l'acqua scorre, e quindi così come le pentole al Teflon, che era l'altro, oppure le scioline per gli sci, in modo tale che quel prodotto lì permetteva di avere prestazioni sia per le sci da fondo che di sci, e tutta una serie di altre attività con materiali idrorepellenti. Il punto delicato è che, smessa la produzione negli USA, le si è cominciata a fare a Vicenza, senza che molti che avrebbero dovuto fare i controlli, occuparsi delle verifiche, controllare che l'impianto fosse a norma, che il materiale, qualora non normato, fossero fatte le comunicazioni agli enti. Ci sono un sacco di situazioni che hanno permesso e consentito che fino al 2018 la fabbrica ha continuato a funzionare e a scaricare inquinanti nell'ambiente vicentino, tra l'altro con un delitto ambientale, perché ricordo che in corte d'assise siamo per il disastro ambientale, che ha inquinato tanta parte della falda che abbiamo, cioè noi in realtà uno dei principali acquedotti d'Europa sta nel vicentino. Abbiamo in maniera scellerata, Albino, messo nelle valli più ricche d'acqua un sacco di fabbriche nell'ultimo secolo, che fanno a pugni, parlo addirittura di quelle laniere, il comprensorio di Schio, Valdaglio, tutto il resto, e questa, poi la Concia e poi la Miteni. Cioè in realtà abbiamo messo dove abbiamo acqua da preservare, sopra l'acqua da preservare, fabbriche inquinanti, possiamo dirlo.
Sì. Certo.
Perché, ricordo, la civiltà si è basata fin dalla notte dei tempi sulle grandi disponibilità, una dell'acqua e dei beni primari e la seconda del personale che potesse andare nelle fabbriche a lavorare. Quindi in qualche modo sfruttamento uomo e ambiente dentro un contesto di valli tutto sommato conosciute e chiuse, la Vagna del Campo, la Vagna del Lagno, i nomi insomma...
Ma
di...
anche valli ricche d'acqua,
esatto, molto
e, anche,
d'acqua.
E anche che faceva, hanno fatto riferimento... Padova riceve d'acqua da là,
sì, certo, a Villa Verla. Sì, in realtà noi lì buona parte degli acquedotti veneti pescano lì. Il fatto che adesso con l'acqua si è inquinata e bisogna lavorarla non è più una risorsa,
difatti,
è un prodotto con costi elevatissimi e dal punto di vista poi della
questo,
qualità dell'acqua sicuramente
su questo però rimane forte il problema. Ma se la salute è importante, perché si impedisce alle persone di controllare qual è la loro situazione?
Esatto. E quindi è una delle altre questioni che abbiamo messo dentro la partita FAS, cioè seguiamo tutti i mesi questa partita, anche perché siamo preoccupati dei termini delle lungaggini della giustizia italiana con i rischi delle prescrizioni. Cioè noi vorremmo che il principio chi inquina paga fosse un assunto non a parole scritto nelle leggi, ma fosse anche un assunto pratico, perché lì ci sono i più bei nomi, la Mitsubishi, l'ENI, perché Miteni era la somma di due grandi realtà produttive che dovrebbero farsi carico dei malanni che hanno combinato in questa vicenda.
Bene, andiamo verso la conclusione. Sì, ci vediamo già lunedì prossimo.
Sì, io direi che lunedì lo ne approfitto per dire che se Albino è disponibile lunedì facciamo una puntata, quindi lo anticipo agli ascoltatori, mirata sui traffici criminali del gioco d'azzardo. Quindi facciamo quella puntata che Albino mi aveva chiesto qualche mese fa.
Tieni presente che ne abbiamo fatto una, però adesso mi pare che i dati che tu mi hai mostrato siano una cosa
allucinante da un certo punto di vista.
Da un punto di vista proprio pratico qua, però il problema non è dei giovani.
No, sono anche gli anziani, non ha né censo né classe d'età. Cioè giocano tutti pensando che diventeranno ricchi. In realtà gli unici che diventano ricchi sono le mafie che gestiscono sia in parte il traffico legale, cioè il gioco legale, sia il gioco illegale. Però lo discutiamo lunedì.
Va bene, allora sempre saluto e ringrazio adesso tutto quello che è stato fatto e detto anche adesso. E allora Ilario, grazie del lavoro che fai, grazie dell'attenzione e grazie della disponibilità. Ciao a tutti quanti e buona giornata, buona continuazione.